Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovati agli ascoltatori, eccoci arrivati al nostro appuntamento con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le storie di musica e di carcere che raccontiamo, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere blues e blues rock, carcere garage rock, carcere e rock psichedelico. Nelle scorse settimane abbiamo spesso attraversato il millennio, passando dal 900 al 2000. La storia dalla quale partiamo oggi comincia ancora più lontana nel tempo.
Nel 1758, in pieno secolo dei lumi, il teologo, mistico, scienziato, filosofo e visionario svedese Emanuel Swedenborg pubblicò in lingua latina il trattato dal titolo De Cielo et Inferno, Cielo e Inferno, Paradiso e Inferno. L'autore vi forniva una dettagliata descrizione dell'aldilà, pretendendo di aver esperito personalmente tutto ciò che raccontava. Swedenborg sosteneva di comunicare con le anime dei morti, di aver tante volte incontrato degli angeli e di essersi tranquillamente intrattenuto con loro.
Il grande filosofo tedesco Immanuel Kant, venuto a conoscenza di questo signore che affermava di essere in diretto contatto con il regno dei morti, ne fu incuriosito al punto da farsi spedire la sua voluminosa opera. E avendola acquistata e addirittura letta, decise che cotanta fatica non doveva andare sprecata. Nel 1766 diede alle stampe il volumetto dal titolo I sogni di un visionario spiegati coi sogni della metafisica, dove ironizzava sulle presunte visioni di Swedenborg. Già qui Kant cominciava a ragionare su quello che sarebbe stato il cuore della sua intera filosofia, l'individuazione dei confini che la ragione dell'uomo non deve oltrepassare.
E passiamo a Londra. Nel 1790, 24 anni dopo il libro di Kant, il poeta e pittore romantico William Blake pubblicò The Marriage of Heaven and Hell, il matrimonio tra paradiso e inferno. La rivoluzione francese si era appena compiuta e lo spirito rivoluzionario e pieno di ideali di William Blake era in fermento. Emanuel Swedenborg aveva scritto Cielo e Inferno, Heaven and Hell, dividendo nettamente il paradiso dall'inferno, e lui rispondeva con The Marriage of Heaven and Hell, dove paradiso e inferno sono uniti in matrimonio. Non esiste una netta distinzione tra il bene e il male, non esiste uno spirito buono che è in paradiso e un mondo materiale cattivo che è all'inferno. Anche il mondo dei desideri materiali è pensato dall'opera divina. Nel libro, Blake immagina di viaggiare all'inferno. È qui che impara il trucco infernale per pulire le porte della percezione. If the doors of perception were cleansed, scriveva Blake nella sua opera, se le porte della percezione fossero pulite, everything would appear to man as it is, infinite. Ogni cosa apparirebbe all'uomo per come è, infinita.
Facciamo un salto di oltre un secolo e mezzo. Nel 1954 lo scrittore inglese Aldous Huxley pubblica un breve saggio. Se le porte della percezione fossero pulite, aveva scritto William Blake, e lui chiama il suo saggio Le porte della percezione, The Doors of Perception, e deve tributo a William Blake di aver cominciato quella ricerca sulla percezione umana che lui stesso intende portare avanti. Huxley lo fa a modo suo. Per pulire le porte della percezione, per aprirle il più possibile, utilizza la mescalina, una sostanza vegetale che si trova in un cactus, il pejote, e che ha effetti stupefacenti. Sotto il controllo del famoso psichiatra psichedelico Humphrey Osmond, Huxley assume mescalina e racconta nel libro le esperienze che vive. La sua conclusione è che il cervello tende a chiudere le porte della percezione, tende a chiudere the doors of perception. Il cervello lascia passare solo le esperienze che gli servono per la sopravvivenza. Troppo poche, il resto lo filtra, ma il mondo è fatto anche di molto altro. Dobbiamo impedirgli questo filtraggio, dobbiamo spalancare le porte della percezione per esperire appieno.
Mia cugina la Dodrara, che conosce tanta gente, dice:
i cantanti morti non sono morti veramente.
Questo è quello che pensava la cugina Todrara di Elio e le storie tese, che i cantanti morti non sono morti veramente. Di lui lo pensano ancora in tanti. Leggende e mitologie si susseguono sulla sua morte o sulla sua presunta morte.
Anche lui, musicista psichedelico, si sentiva parte di quella ricerca sui limiti e sull'espansione della nostra percezione che da William Blake era arrivata ad Aldous Huxley. Era stato profondamente influenzato dal libro di Huxley. Il nome del suo gruppo musicale lo prese da lì, da The Doors of Perception. Questo è il primo singolo della band. La canzone si trova nel loro primo eccezionale album che porta lo stesso nome del gruppo e che ha visto la luce nel gennaio del 1967. Break on through to the other side, The Doors.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.
Break on through to the other side. Siamo con i Doors in questa puntata di Jailhouse Rock, uno dei più grandi gruppi di tutti i tempi. Il 3 luglio del 1971 Jim Morrison è morto a Parigi, dove si era da pochissimo trasferito con la sua compagna Pamela Courson. È sepolto nel cimitero parigino di Père Lachaise, meta del pellegrinaggio dei fan. La morte è tutt'oggi avvolta nel mistero. Morrison è stato trovato morto nella vasca da bagno, non entriamo nelle varie dispute. Il corpo è stato visto solo da Pamela e dal medico. C'è chi dice che non sia morto a casa, ma in precedenza in un locale per overdose, ma c'è anche Chi dice che non è morto affatto? E come pare in vita avesse più volte accennato di voler fare, abbia messo in scena la propria morte per sottrarsi alla vita faticosa da rock star che gli si era creata.
Jim Morrison è stato il poeta del gruppo, oltre che la sua anima indiscussa. La vicinanza con William Blake e poi Aldous Huxley, ma anche col poeta francese Arthur Rimbaud, nonché coi classici della Grecia antica. Qualche polemica è stato l'influenza che su Jim Morrison ha avuto il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche nelle interpretazioni che di questa influenza sono state date. Oltre a Jim Morrison c'è il tastierista Ray Manzarek, che suppliva anche le funzioni del basso, ed Orson non riusciranno mai a trovare un bassista con cui si sentissero bene anche dal punto di vista umano, per loro importantissimo. Manzarek suppliva anche le funzioni del basso in una maniera molto riconoscibile e caratteristica dello stile del gruppo. Ci sono poi il chitarrista Robbie Krieger e il batterista John Densmore. Jim Morrison e Ray Manzarek andavano insieme all'Università della California e fondano i Doors nel 1965.
Nel 1969, durante un concerto a Miami nel quale Jim Morrison sale già ubriaco sul palco, fa il gesto di sbottonarsi i pantaloni. Ancora non è chiaro se abbia proseguito mostrando il contenuto o se si sia fermato prima, le testimonianze divergono. Fatto sta che viene accusato di oltraggio al pudore, nonché di turpiloquio, e viene poi condannato a 6 mesi di carcere. Non li scontò, probabilmente si trasferì a Parigi anche per questo. Doveva arrivare il 2011 perché lo stato della Florida decidesse di graziarlo, una grazia ovviamente ormai postuma.
Pochi mesi dopo l'album dal titolo The Doors, ancora nel 67 esce Strange Days, un album eccezionale, oggi disco di platino, allora al terzo posto delle classifiche. Questa canzone è una delle prime in assoluto scritte da Jim Morrison. Non entrò nel primo album, ma entrò nel secondo, diventandone una delle tracce più rilevanti, i Doors Moonlight Drive.
Let's swim to the moon, let's climb through the tide, penetrate the evening that the city sleeps too high.
Siamo ancora con i Doors qui a Jailhouse Rock. I Doors le hanno cantate in tanti e lo hanno fatto anche in italiano. Tra le versioni italiane di Light My Fire ce n'è una del 70 dal titolo Dammi Fuoco e la canta Nicola Di Bari. E quello l'ho detto con l'accento giusto. E quello l'anno in cui va a Sanremo cantando insieme ai Ricchi e Poveri la prima cosa bella e ottiene un successo strepitoso. E noi gli abbiamo chiesto perché i Doors? perché ha cantato una cover Light My Fire? Che significato hanno avuto per lei i Doors? Sentiamo cosa ha risposto ai microfoni di Jailhouse Rock.
Era un'epoca in cui a me piacevano moltissimo questo gruppo e soprattutto a me piaceva moltissimo il modo di fare di questo signore Jim Morrison, che voglio dire. E quindi niente, ho voluto proprio cantarla perché a me piaceva moltissimo quella canzone. Non c'è stata una ragione particolare se non questa, per come omaggio proprio all'artista che a me piaceva molto.
Tra noi il fuoco è spento ormai, di questo amore prima o poi non resterà nient'altro per noi che cenere e niente più. Dammi fuoco e brucerò, dammi amore davvero.
Eh sì, era Nicola Di Bari. Devo dire che quando mi ha richiamato un po' di tempo fa, dopo che io lo avevo cercato, e mi ha detto: sono Nicola. E io ho detto: Nicola chi? E lui mi ha detto: come chi? Nicola Di Bari.
Era Nicola Di Bari, infatti, che ha proposto una versione italiana di Light My Fire, un brano che troviamo ancora in The Doors, album di debutto del gruppo. Questa canzone uscirà anche come singolo, stette per 3 settimane al primo posto della classifica statunitense compilata dalla famosa rivista Billboard dei singoli più venduti e più passati in radio, al 35esimo posto della classifica Rolling Stone delle 500 più belle canzoni di sempre. Uno dei pezzi in assoluto più noti dei Doors e direi di tutta la storia del rock.
Ascoltiamo adesso un'altra voce, un cantatore italiano che ha portato tante volte ai Doors il suo omaggio musicale. Mi riferisco a Davide Van der Stross. Di solito non canta in inglese, bensì in dialetto laghè, il dialetto tremezzino del comune di Tremezzo, una delle varianti del dialetto comasco. Canta Il Lago di Como e lo canta nella lingua del lago. L'ultimo disco lo ha pubblicato lo scorso settembre. Il titolo è Mother Folk. Anche a Van der Stross abbiamo chiesto cosa abbiano significato per lui Doors. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni.
Come tanti, nel momento in cui mi sono avvicinato ai dischi dei fratelli maggiori dei miei amici, per non dire dei padri, è chiaro che un disco dei Doors prima o poi ti capita in mano, così come ti capita un disco delle Zeppelin, dei Jethro Tull, dei Genesis. Diciamo che dietro al fantomatico quartetto si c'era poi un grande mistero, il mistero della visione di quel periodo, una visione anche allucinata, una filosofia su porte di percezione, sogni sciamanici, cose che ovviamente a un ragazzino che sta andando a scuola, anche un po' di malavoglia, tutto questo accende dentro non solo My Fire, ma anche altri desideri strani. E allora da lì si cerca poi di approfondire chi era questo Jim Morrison, cosa scriveva oltre che nelle canzoni, traduzioni, libri comprati in giro o prestati da altri. Ed è chiaro che la figura di questo uomo totem diventa non soltanto quella di un musicista, non soltanto quella di uno showman anche importante per tutti quegli anni, ma qualcosa di più che si rifà alla poesia di un periodo, così come Lou Reed, così come Bob Dylan, ecco, una poesia diversa, un modo di vedere le cose, un cut-up nella struttura dei testi, e da lì poi il Re Lucertola e tutte queste immagini, le quali in un modo o nell'altro anche al sottoscritto ovviamente sono rimaste dentro.
Turn is where we draw.
Davide van der Spross ai microfoni di Jailhouse Rock. Nell'estate del 1968 esce il terzo album dei Doors. Il titolo è Waiting for the Sun. Il disco arriva al primo posto della classifica Billboard, anche lui oggi disco di platino. La canzone che ascoltiamo è uscita anche come singolo ed è stata anch'essa numero uno in classifica. Da Waiting for the Sun, i Doors, Hello, I Love You.
Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves,
I love you, siamo ancora con i Doors in questa puntata di Jailhouse Rock a parlarvi. Susanna Marietti, studio con me come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella. Entriamo in carcere nelle due redazioni di Roma Re Bibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate, che settimana dopo settimana ci raccontano il carcere dal giornale radio più indipendente delle carceri italiane, il GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Ancora un rinvio. In Italia esistono due tipi di ergastoli, cioè quello cosiddetto semplice, che dà la possibilità al condannato di uscire, se ha mostrato di meritarlo, dopo 30 anni, e dopo 15 a metà pena per qualche permesso. Molti altri nostri detenuti hanno invece l'ergastolo ostativo, il più duro, quello che non prevede fino alla morte né permessi né semilibertà. Recentemente la Corte Costituzionale ha sollecitato il Parlamento a rivedere entro maggio 2022 la norma sull'ergastolo ostativo, in quanto incompatibile con la nostra Costituzione. Sollecito slittato ancora una volta. Se ne riparla tra 6 mesi, sempre se il Parlamento ha il coraggio di rivedere la norma. Spero vivamente che ciò avvenga. Ritengo infatti che sia ora di umanizzare l'ergastolo ostativo. È necessario il superamento della legislazione d'emergenza. Il giudice deve tornare ad essere il garante della legalità, ma la legalità va recuperata, innanzitutto da parte dello stesso legislatore. L'ergastolo ostativo è una medicina tanto forte da uccidere il peccato e il peccatore, o meglio, più il peccatore che il peccato. La perpetuità della pena detentiva, il suo essere destinata a non finire mai, cambia radicalmente la condizione esistenziale del detenuto. Il suo rapporto con se stesso e con gli altri la sua percezione del mondo, la sua raffigurazione del futuro. Come tale, l'ergastolo ostativo non è comparabile con la reclusione temporanea, così come non lo è la pena di morte. È un'altra pena, appunto, capitale. Si arriva infatti a pensare e a scherzare sul fatto che morire prima del tempo è un guadagno e un dispetto allo Stato, perché è atroce continuare a vivere e a soffrire senza speranza. Si può stare in prigione tutta una vita, ma non certo con il pensiero di starci tutta la vita. Roberto Rebibbia, Roma.
Quella carica su quella bara. Nei giorni scorsi tutto il mondo ha potuto guardare le sconvolgenti immagini provenienti dalla Palestina. Immagini che hanno perfino scatenato la dura reazione dello Stato del Vaticano, prima volta nella sua storia. Credevamo, a torto, di aver visto tutto da quella terra invasa, occupata e martoriata da decenni. Purtroppo la furia israeliana è riuscita ancora a scioccarci. Mai avevamo visto caricare un corteo funebre e prendere sotto attacco una bara. L'abbiamo visto nei giorni scorsi a Gerusalemme, in occasione dei funerali della giornalista di Al Jazeera, uccisa dal piombo sionista. Arriverà quel giorno che il mondo condannerà davvero Israele? Arriverà quel giorno che il popolo palestinese potrà riavere la sua terra e la sua libertà? Quando quella martoriata zona del mondo potrà riavere la pace? Giuliano, Roma, Re Bibbia.
Re Bibbia League, finalissima tra il G11 e la seconda squadra del G8. Nello scorso fine settimana si sono disputate le semifinali del torneo di calcio di Re Bibbia, semifinali che hanno portato, contro ogni pronostico, in finale la seconda squadra del G8. Ma andiamo per ordine. Venerdì, con un 2-0 all'inglese, un gol per tempo, il G11 ha liquidato il G12, con un portiere paratutto, una difesa di ferro ed una punta d'altri tempi, e il G11 ha conquistato la finale. Mazzone si è dimostrato il migliore e meno battuto portiere del torneo. Michele ha giocato alla Walter Samuel e Scippetta somiglia sempre più al Montella dei tempi d'oro. Ma se la vittoria del G11 era pronosticata, la vera ed inaspettata vittoria è stata quella della seconda squadra del G8, che si è aggiudicata il derby del Penalino. Un match al cardiopalma, con i favoritissimi della prima squadra del G8 sul 4-0 e dopo appena 20 minuti. Ma un po' di presunzione ed un evidente calo di fisico e mentale hanno spiantato la rimonta. Con un cuore stile il vecchio toro del 4-0, la seconda squadra del G8 ha vinto 5-4, eliminando i cugini. Un secondo tempo senza storie ha pagato la finalissima a chi partiva sfavorito. Ora aspettiamo le finali, quella per il terzo e quarto posto e soprattutto quella per il podio più alto, in attesa di festeggiare tutti insieme una pronta libertà. Commissione Sportiva Re Bibbia Roma.
Sarebbe stato perfetto consegnarti l'ultimo ricordo e poi sparire per sempre.
Bentornati a tutti gli ascoltatori di J-House Rock, come sempre, ma non per sempre, con voce sempre Ivan. Oggi con noi abbiamo Matteo Ghione. Ciao Matteo.
Ciao a tutti, è un onore essere qua con voi.
È un onore per noi, ma spieghiamo ai nostri ascoltatori il perché. Matteo Ghione è un cantante. Ma Matteo, scusa, raccontate ai nostri ascoltatori del perché tu sei qui oggi con noi in carcere.
Allora, oggi abbiamo scelto di fare questa esperienza strepitosa qui, grazie anche alla vostra compagnia, per girare il video del mio nuovo pezzo che si intitola Samurai. E abbiamo scelto questa location speciale perché avevamo bisogno di tanta energia e devo dire l'ho trovata veramente.
Allora Matteo, è la prima volta che tu entri in carcere, è tutto il giorno che sei qui, è tutto il giorno che giri. Qual è la tua impressione, l'impressione che tu hai avuto a lavorare qua dentro con noi detenuti ma anche con gli agenti di polizia penitenziaria?
Allora, l'impressione è stata strepitosa, sono stato veramente meravigliato. Ho incontrato tantissima disponibilità, gentilezza, tantissima voglia di condivisione. Ho anche giocato a calcio con i ragazzi in mezzo al campetto, è stato un momento veramente
visto.
Sì, mi
sono
divertito.
Visto anche delle buone qualità da calciatore.
Grazie, io ho dato, poi ho lasciato un legamento, ma fino ai 21 ho dato col calcio.
Farti notare ogni singolo errore, non farti piangere mai.
Allora, carissimi ascoltatori, qui con me adesso ho Sandro De Bellis dell'etichetta Groove Records. Ciao Sandro.
Ciao a tutti.
Sandro, come conosci Matteo te?
L'ho conosciuto in un villaggio turistico, un po' come Fiorello.
Ah.
L'ho conosciuto lì, lui si occupava di animazione, comunque lui è un musicista, un po' tutto tondo perché suona le percussioni, la chitarra, canta, insomma. Poi così mi ha fatto sentire dei brani suoi e
mi è piaciuto,
da lì è iniziata la cosa. Sì, sì.
E hai deciso di produrlo?
Sì.
Quindi i nostri ascoltatori quando potranno ascoltare Matteo Ghione?
Ma al più presto, adesso in realtà per la fine, adesso non so quando, insomma per la fine di aprile sarà pronto sia il video che il brano, è finito, è già mixato, è già a posto. E ricordo a tutti che questo è il quarto singolo di Matteo e gli altri tre sono andati benissimo e siamo contenti e felici di come sta andando.
Va bene, ti ringrazio, un saluto da tutti gli ascoltatori di DJ Loves Rock.
Grazie, saluto a tutti.
Ovviamente non potevo non intervistare anche il regista di questo video, Andrea Basile. Ciao Andrea.
Ciao.
Allora Andrea, io non so se tu è la prima volta che lavori in carcere, se sì, come è stato lavorare qui con noi?
Allora, in realtà questa è la seconda volta che lavoro in carcere e sempre qui.
Quindi sei recidivo.
Esatto. La prima volta è stato 9 anni fa, se non sbaglio, con il video di Neffa di Lontano dal tuo sole.
Credo di averlo visto.
È un bel video. Però devo dire che questa è stata un'esperienza diversa, forse perché l'ho vissuta di più, nel senso che la prima volta abbiamo fatto qualche ora dentro il carcere. Invece oggi aver passato una giornata intera è stata, credo che sarà una di quelle cose che non mi dimenticherò facilmente. Bello, anzi, vi ringrazio tantissimo. Grazie a te, Ivan.
No, ringraziamo noi a voi, grazie Andrea, e spero che tanti altri tuoi colleghi prendano il tuo esempio, il vostro esempio.
Se qualcuno ascolta in questo momento, fatelo perché è una cosa veramente importante.
Ti ringrazio, un saluto da tutti gli ascoltatori di J-House Rock.
Ciao a tutti, buona serata.
I nostri ascoltatori quando potranno vedere il tuo video, a quando è la data?
Allora, la data è ancora da destinarsi, ma sicuramente intorno alla fine di aprile dovremmo essere pronti. Adesso se il nostro mega regista Andrea Basile riuscirà a consegnare tutto in tempi super fast come abituato, magari anche prima. Però sì, ci siamo, dai, un mesettino.
Va bene, allora ti ringrazio, ripeto ai nostri ascoltatori, Matteo Ghione con Samurai. E in bocca al lupo.
Viva il lupo con tutto il branco.
E spero di averti ancora qui come ospite, magari per un tuo concerto.
Sarebbe bellissimo e vi ringrazio tutti quanti, è stata un'esperienza strepitosa. Grazie ragazzi.
Grazie e un saluto a tutti.
Bella!
Sarebbe stato proprio perfetto consegnarti l'ultimo ricordo e poi.
Il GRC, giornale radio dal carcere, restiamo a bollate, arrivano i nostri amici musicisti con la loro interpretazione dei Doors, come sempre si presentano da soli e quindi non mi resta che lasciargli il microfono.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di J-House Rock, questa sera la cover che vi proponiamo noi come Filon Sound è Riders on the Storm dei Doors. Sai Roby che quando ero piccolo avevo una paura tremenda dei tuoni, quando c'era il temporale era un problema, eh?
Quando eri piccolo?
Quando ero piccolo.
50 anni fa praticamente.
50 anni fa, grazie. Che carino il mio chitarrista. Benissimo ragazzi, un abbraccio a Susanna e Patrizio e alla prossima cover. Ciao!
Ciao ciao!
Riders on the Storm, a cantare non erano i Doors ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Arriva adesso la voce di un altro amico, è Carmelo Musumeci, una voce che ci ha accompagnato negli ultimi anni, settimana dopo settimana, nella rubrica L'ergastolano, che ci raccontava appunto la pena dell'ergastolo. Carmelo Musumeci è stato condannato all'ergastolo ostativo, quello che impedisce, che osta alla concessione dei benefici di legge, quindi quello che se ti va male, se rimane ostativo, significa che sconterai in carcere fino all'ultimo giorno della tua vita, ne puoi uscire solamente con la morte. Carmelo Musumeci fortunatamente non è uscito con la morte, si è fatto 30 anni in carcere, ma poi gli è stata tolta dopo tante battaglie legali che ha intrapreso, gli è stata tolta l'ostatività, si è trasformato in un ergastolo semplice, ha potuto chiedere la liberazione condizionale e poi finalmente la riabilitazione, e quindi adesso da pochi giorni è finalmente un uomo libero. Continuerà a raccontarci la pena dell'ergastolo nella rubrica L'ergastolano, perché comunque è una pena che conosce molto bene e sulla quale ha molto riflettuto, ma oggi qui lo abbiamo voluto ascoltare diversamente, gli abbiamo voluto chiedere di questo suo percorso. Sentiamo che cosa ha detto ai microfoni di J-Laus Rock.
Carmelo, da pochi giorni sei tornato a essere un cittadino libero a tutti gli effetti, da che eri stato condannato all'ergastolo ostativo, quello che osta la concessione di ogni beneficio di legge. Nel corso degli ultimi 30 anni della tua vita ne hai passate tante, a partire da 5 anni nel carcere speciale della Sinara in regime di carcere duro 41 bis. Qual è stato il momento più duro?
Durante la mia carcerazione ci sono stati tanti momenti brutti, o meglio, ce n'è stato solo uno, ma che è durato più di un quarto di secolo. Un vero e proprio incubo a occhi aperti.
Come sei riuscito a costruirti quella consapevolezza che ti ha permesso di emanciparti completamente dalla scelta criminale? Tu spieghi sempre che il carcere non rieduca, perché anzi spesso rende più cattivi. Dove hai trovato gli strumenti per cambiare prospettiva?
L'amore della mia famiglia è stato importante. Lo studio mi ha dato gli strumenti. Ma la vera rivoluzione copernicana è iniziata con la conoscenza del bene, tramite le relazioni sociali che mi sono costruito dalla mia cella, le relazioni con Antigone, in particolar modo con Susanna Marietti, la comunità Papa Giovanni XXIII, in particolare con Nadia Bizzotto, Agnese Moro, la figlia di Aldo Moro, Margherita Hacke e tanti altri. Il loro affetto sociale mi ha fatto cambiare, perché da solo, chiuso in una cella, è difficile, se non impossibile, cambiare o mettersi in discussione.
Hai conosciuto tante carceri, sono diverse l'una dall'altra. Può accadere che la pena sia più o meno dura a seconda di dove capiti, cosa che ovviamente sarebbe molto ingiusta. E da cosa dipende?
Ogni carcere è uno stato a sé. Quello che è proibito in un istituto è consentito in un altro, e così via. Io credo che la differenza la fanno le persone, anche in carcere. Purtroppo il carcere è il luogo più legale di qualsiasi altro luogo.
Quanto è stato importante avere la possibilità di studiare in carcere? 2 lauree conseguite, ma solo con la determinazione tua o anche hai trovato un sostegno da parte dell'istituzione?
Ho iniziato a studiare con pagine strappate dei libri che mi mandava un insegnante in pensione, perché nel carcere della Sinara era proibito ricevere libri. Una delle cose più difficili in carcere è quello di studiare, perché il carcere è terrorizzato dal prigioniero che studia, legge e scrive.
Ti chiediamo l'ultima cosa, oramai sei un esperto di carcere e di sistema penale, per averlo vissuto sulla tua pelle, ma anche per averlo studiato all'università, per averci riflettuto sopra molto, per averci scritto. Se fossi ministro della giustizia, cosa faresti per rendere migliori le cose?
Credo che il carcere migliore sia quello che non costruiranno mai. Il carcere per funzionare dovrebbe fare bene, invece in Italia fa solo male, e se fa male poi è peggio per la società, perché un detenuto esce peggiore di quando è entrato. Ecco, se a me non è capitato è perché sono l'eccezione che conferma la regola. Se fossi il ministro della giustizia aprirei il carcere soprattutto alla società, all'amore, all'istruzione. Il carcere deve essere un luogo dove serve a curare le anime e non a dannarle, come purtroppo è attualmente in Italia.
Grazie Carmelo per essere stato con noi oggi e per accompagnarci settimana dopo settimana con la profondità dei tuoi pensieri nella rubrica L'ergastolano e grazie per tutto quello che hai fatto.
Carmelo Musumeci, a cui davvero facciamo tanti auguri per la sua vita.
Beh, noi, diciamo, torniamo ai Doors, ma torniamo al reato per cui Jim Morrison è stato arrestato o comunque, diciamo, condannato a un qualche mese di carcere. Cioè, diciamo, esibizionismo. Beh, un reato che non sappiamo perché uno dovrebbe punire, ma sono tanti. Pensate che nel codice penale italiano, fino al 1968, quando intervenne la Corte Costituzionale ritenendolo fuori dalla norma e quindi dalla legittimità costituzionale, lo abrogò, era punito l'adulterio femminile, non quello maschile. Era punito il solo adulterio femminile, perché per l'uomo, se lo commetteva, tutto sommato era ordinario e forse anche qualcosa di cui vantarsi. Per la donna era qualcosa di disdicevole, di fortemente disdicevole, fino al punto addirittura da prevedere il carcere per la donna. Beh, vabbè, residono ancora una serie di reati nel nostro codice proprio tipici della mentalità fascista. Quindi sì, sorridiamo di quel reato per cui è stato arrestato Jim Morrison, ma noi ancora non ci siamo liberati da un codice Rocco che anche lui persegue una serie di delitti ancora che sono fuori dalla modernità. Il quarto album dei Doors esce nel 69, il titolo è The Soft Parade, forse il più criticato fra quelli usciti con Morrison in vita. C'erano strumenti nuovi, cui i fan non erano abituati. Rivolevano un suono, in qualche modo più crudo. Arrivò comunque sesto in classifica, e oggi è anche questo un disco di platino. Nel 70 esce, invece, Morrison Hotel.
E arriviamo così al sesto album registrato in studio dai Doors, che è l'ultimo in cui Jim Morrison compare da vivo. Esce il 29 aprile del 1971 e Jim morirà il 3 luglio di quell'anno, poco più di due mesi dopo. Il titolo dell'album è L.A. Woman, è un album con forti influenze blues, inutile dire che è anche questo disco di platino. E siccome nel frattempo c'è stato anche l'album dal vivo Absolute Live del 70 e la compilation 13 anch'essa del 70, e siccome tutti e due insieme ai sei album in studio sono stati dischi d'oro e poi di platino, i Doors sono stati il primo gruppo rock statunitense ad avere un simile risultato: infilare 8 dischi d'oro e poi di platino uno appresso all'altro. È qui in L.A. Woman che troviamo la famosissima Riders on the Storm, che abbiamo ascoltato nella versione che ci hanno proposto i nostri amici musicisti da Bollate. Noi adesso ci ascoltiamo il brano che dà il titolo all'album, questa è L.A. Woman. City of night, city of night.
wheels are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam, cops in cars, the topless bars.
LA Woman, un brano lungo, sono ben 8 minuti. Un ulteriore, ultimo, diciamo, ritornare indietro, sempre alla storia di Jim Morrison, graziato post mortem. Non so se ha senso pensare a qualcuno che ciascuno di voi viene in mente che vorrebbe fosse graziato dopo la morte, ma pensiamo alla grazia in vita. Beh, purtroppo la grazia che prima veniva usata con maggiore frequenza da parte dei nostri presidenti della Repubblica, oggi invece è usata diciamo molto con il contagocce. Invece noi vorremmo che in casi di evidente ingiustizia o nei casi in cui si potrebbe con la grazia ridare giustizia ad una giustizia che non c'è stata, ad eccessi di pena, situazioni drammatiche, vorremmo che questo strumento, quello della grazia, ritornasse ad essere usato dal Presidente della Repubblica. Ma noi vogliamo ascoltare un ultimo pezzo. Dopo l'album che prende il nome da questa canzone escono Other Voices e Full Circle, senza Jim Morrison, che ormai non c'è più. Uno nell'autunno del 71 e l'altro l'estate successiva. I Doors si sciolgono nel 73, ma 5 anni dopo, nel 78, Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore tornano insieme per registrare quello che ricordiamo come l'ultimo album in studio. Le musiche sono nuove, la voce risale a 8 o 9 anni prima, ed è quella di Jim Morrison che recita alcune poesie. Il titolo del disco è An American Prayer. Anch'esso diverrà disco di platino. Ci salutiamo ascoltando Ghost Song.
Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast radiant beach and a cool jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side, and we laugh like soft mad children smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us.
they croon, the ancient ones, the time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest dance and save us with the divine mockery of words, music and flames temperament. O great creator of being, grant us one more hour to perform our art. Great golden calculations. When the true king's murderers are allowed to roam free, a thousand magicians arise in the land. Where are the feasts we were promised?
Ghost Song finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata ai Doors. Scriveteci durante la settimana a diretta@jailhouserock.it, ascoltateci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e seguiteci anche su Facebook, su Twitter e su Instagram, Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. In prigione a volte infatti capita di venire suonati. Il nostro grazie come sempre a Mauro De Santis per la sua preziosissima regia. L'augurio per tutti è quello di una buona settimana. Un saluto da Susanna Marietti
e Patrizio Colnella.